File 1, pagina 5. Esergo. Uomini, vi amavo. Vegliate. Julius Fučík. Ultime parole del diario di prigionia dell'eroe boemo Julius Fučík, impiccato dai nazisti in un carcere di Berlino l'8 settembre 1943. Calava la sera quando mi rinchiusero nella cella 108 di San Vittore, quinto raggio, isolamento. Provai un senso di benessere. Gli interrogatori delle SS del carcere erano finiti. I civili mi avevano immatricolato. Mi pareva che il peggio fosse ormai passato. Finalmente, dopo 8 giorni terribili, da quando mi avevano catturato in Valsassina, insieme ai miei cari amici Ernesto Bonfatti, Tino, e Franco Severgnini, Emilio, poi morto a Dachau a 17 anni, avrei dormito in un letto e dall'indomani avrei avuto dei pasti regolari. Mi buttai subito sulla branda, felice che ci fossero anche le lenzuola, e mi addormentai come un masso, senza sentire le punture delle cimici e delle pulci che infestavano il pagliericcio. Avevo 17 anni e una salute di ferro. Una campanella diede l'indomani il segnale della sveglia, la stessa che la sera aveva dato quello del silenzio. Mi lavai, mi vestii. Attraverso lo spioncino mi passarono del caffè caldo amaro, con un panino che avrebbe dovuto durare per tutta la giornata, ma che divorai subito. Non toccavo cibo da 2 giorni. Poi la guardia civile del piano mi aprì la porta perché sporgessi e ritirassi il bugliolo. Ogni 24 ore gli scopini, che erano dei prigionieri, lo vuotavano, lavavano e riconsegnavano. Questa magra operazione divenne ben presto un rito atteso, perché dava la possibilità di scambiare un saluto e qualche volta una notizia. Lo compivamo il più lentamente possibile, nonostante le guardie incalzassero e ci sgridassero. Le notizie venivano scherzosamente chiamate notizie di Radio Bugliolo e generalmente erano così gonfiate che riscuotevano scarso credito. Avevamo diritto a 1 ora di aria al giorno, stando al regolamento, ma ce la concessero raramente. Le poche volte che ci condussero nel cortile ci fecero camminare a 6 passi di distanza l'uno dall'altro, rinchiusi in una specie di grande gabbia circolare a spicchi delimitati da pareti di mattoni, chiusi all'interno da una porticina a sbarre di ferro e all'esterno da una cancellata pure di ferro. Al centro, davanti alla porticina, stava seduta una sentinella che poteva controllare tutti i nostri movimenti e impedirci quindi anche di parlare. Cosa che comunque noi tentavamo di fare ogni volta, affamati come eravamo di scambiare una parola dopo aver passato giorni e notti nella solitudine delle celle. Ma, ripeto, l'ora d'aria era una rarità. Il più delle volte socchiudevano di 10 centimetri la porta della cella, assicurandola con un apposito catenaccio. La prima volta che ritirai il bugliolo, la guardia richiuse la porta. Così mi accorsi che c'era incollato il regolamento carcerario e lo lessi. È una brutta lettura per chi è sempre stato libero. Tutto a un tratto un pezzo di carta ti ordina di stare in piedi dalla sveglia al silenzio. Ti proibisce di sedere non solo sul pagliericcio, ma anche sulla tavola infissa nel muro. Vietato far passare bigliettini e comunicare con chiunque. Pene durissime. Da 3 giorni a pane e acqua, a 5 giorni a sola acqua e senza pagliericcio né coperte, alla reclusione nei sotterranei. Decisi di comportarmi come se non avessi letto niente. fossero loro a scoprirmi. Mi sedetti sul pagliericcio e mi andò bene per tutti i 43 giorni che rimasi a San Vittore. Qualche volta, mentre ero sdraiato, fui sorpreso da occhi che mi fissavano attraverso lo spioncino, ma non fui mai denunciato. Capitò invece ad alcuni compagni di prigionia di venir colti distesi. Era importante risparmiare energie. Da Franz, il caporal maggiore delle SS che aveva il comando del carcere. Allora ci giungevano il rumore delle percosse e le urla di dolore, e le guardie civili erano obbligate a portar via i pagliericci e le coperte. A mezzogiorno ci distribuivano una minestra di riso e verdura mal cotta, il riso raggrumato e crudo all'interno dei blocchi. Solo la domenica c'era dentro un pezzetto di carne. La sera niente. Certe sere gli scopini, sfidando le ire di Franz, ci portavano qualche cucchiaiata di risotto. Altre volte, quando la fame mordeva, picchiavamo le gamelle d'alluminio contro la porta, gridando «Fame! Fame! Fame!» finché avevamo fiato. Ammutolivamo se allo spioncino appariva Franz, accompagnato dal suo feroce cane lupo, o anche se udivamo semplicemente la sua voce. Egli rappresentava per noi la bestialità feroce e la tortura. Ma il tormento maggiore erano quelle lunghe ore di solitudine, chiusi con i nostri dubbi, i nostri segreti che temevamo venissero scoperti, il timore che a causa nostra colpissero i nostri familiari. Tutti i giorni affioravano i ricordi. Immaginavo che cosa stavano facendo in quell'ora i miei cari. Vedevo mia madre che al mattino si recava al mercato della frutta e verdura per rifornire il negozio di mia sorella. Prima ci andavo io con lo zio. Ora era lei che tornava con un sacco di verdura sulle spalle, tutta bagnata, e sul viso la stessa espressione che le avevo visto prima di andare in montagna. Che rimorso! Mio padre era morto quando avevo 12 anni. Eravamo rimasti io e la mamma a provvedere a un fratello maggiore minorato e a un fratello minore. Le sorelle erano sposate. La sera li rivedevo tutti a tavola. Che bel momento! Come avevo potuto litigare certe volte durante la cena con i miei fratelli per delle sciocchezze? E poi di nuovo mia madre mentre mi salutava. Piangeva, ma non mi diceva di non partire. Sapeva che era giusto combattere contro i nazisti e i fascisti, però le si stringeva il cuore. Paventava i pericoli. A volte mi coglieva la paura che andassero a casa mia, che vi trovassero qualcosa, che se la prendessero con i miei. Avevo appena visto in montagna come si scatenavano i nazifascisti durante i rastrellamenti. Case bruciate, uomini deportati, e solo per aver dato da mangiare ai partigiani. Passavo ore con un'oppressione nel petto a ripercorrere a uno i nascondigli di casa in cui avevo occultato i volantini antifascisti del Fronte della Gioventù, a ricostruire con la memoria se per caso ne avessi dimenticato qualcuno, nonostante prima di partire avessi frugato dappertutto e distrutto tutto. A furia di pensare venne a galla un ricordo. Rividi dove avevo riposto quella specie di timbro che avevo costruito ritagliando una falce e martello da una camera d'aria di bicicletta e incollandola su un quadratino sottile di legno in modo che stesse in tasca senza far volume. Quel timbro lo avevo stampato sui manifesti tedeschi affissi ai muri, pieni di Verboten, di Achtung, di Banditen e di taglie. Io li timbravo con la falce e martello, così loro erano continuamente obbligati a grattarli via. Come farlo sparire? La prima volta che mi permisero di scrivere a casa, inserii fra le notizie e i saluti una preghiera, che mi mandassero una catenina con un crocefisso, indicando dove si trovavano. Lì c'era anche il timbro, così lo avrebbero visto. Seppi, dopo il mio rimpatrio, che lo aveva trovato mio fratello Piero, che aveva 15 anni, e che con quel timbro continuò a fare ciò che io avevo cominciato, fino alla liberazione. Nei primi 10 giorni di prigione mi chiamarono 2 volte per interrogarmi, e tutte e 2 le volte il maresciallo tedesco mi prese a pugni e a pedate. Io continuavo a sostenere dal giorno del mio arresto, 29 giugno 1944, che in Valsassina, dove ci avevano preso i fascisti acquartierati a Ballabio, eravamo andati per fare una gita. Ormai avevo poche speranze, ma dovevo seguitare a tacere per i miei amici. La nostra attività era cominciata così. I miei erano sfollati per un breve periodo a Bernareggio, non lontano da Milano, per sfuggire ai bombardamenti. Lì avevo fatto amicizia con un ragazzo della mia età, Piero, nativo di Bernareggio, ma che abitava a Milano da anni, in una casa di Corso Garibaldi, ora distrutta a metà dalle bombe. Simpatizzammo subito, ci scoprimmo tutti e 2 antifascisti. Nelle sere dopo l'8 settembre uscivo con lui e con mio fratello non appena faceva buio, e con pezzi di carbonella riempimmo i muri del paese di scritte contro i fascisti e i nazisti e incitanti a resistere. Alla fine dello stesso mese le nostre famiglie fecero ritorno a Milano e io e Piero restammo in contatto. In novembre lui conobbe dei giovani comunisti che stavano organizzando il fronte della gioventù antifascista. Chiese e ottenne di farne parte. Parlò con loro della nostra iniziativa. I compagni vollero conoscermi. Fissammo un appuntamento. Vennero in 2. Discutemmo un po'. Mi accettarono. Il mio compito consisteva nell'organizzare un gruppo di giovani decisi a battersi. Le iniziative, gli ordini, il materiale di propaganda me li avrebbe passati Piero. Gli altri ci avrebbero cercati solo se Piero fosse stato arrestato. Io abitavo in via Torelli 5. Fra i miei coetanei e amici del Rione c'erano già degli antifascisti. Dopo l'8 settembre si formò un gruppo di quelli che volevano agire, far qualcosa per risvegliare le coscienze, cacciare i tedeschi. Animatore del gruppo era Franco Severgnini, un ragazzo del 27, serio, intelligente, lettore accanito. Poi c'eravamo Ernesto Bonfatti, pure del 27, io del 26, e in seguito il più giovane di tutti, Riccardo Vecchi. Il nostro orientamento politico si basava più che altro sull'intuito, su ciò che vedevamo e capivamo del fascismo e sui racconti dei nostri familiari e dei vecchi antifascisti. Altro mezzo di educarci non c'era. La stampa che circolava, libri o giornali, esaltava il fascismo o diceva cose vuote. Le nostre simpatie andavano allo zio di Emilio, Cielo, vecchio e irriducibile antifascista. Ogni volta che succedeva qualcosa, lo arrestavano e lo pestavano. Il 25 luglio 1943 espose alla finestra una bandiera rossa e un quadro di Lenin che per 20 anni aveva nascosto in casa. Nonostante tutte le perquisizioni, la polizia non glieli aveva mai trovati. Parlai ai nuovi amici del gruppo del nostro Rione, ci accolsero con entusiasmo e cominciarono a darci dei manifestini da attaccare sui muri. Uscimmo appena fatto buio. Emilio con la colla di farina in tasca e un pennello, io con i manifestini. Emilio impastava il muro, io ci attaccavo i manifestini. Tino faceva da palo. Così facemmo via Jenner, via Farini, piazzale Maciacchini e altre vie della zona. I compagni del fronte controllarono il nostro lavoro e furono soddisfatti. Così entrammo nell'organizzazione e formammo il primo nucleo di giovani antifascisti che operò alla Bovisa, continuando in quella zona per alcuni mesi. I fascisti e i tedeschi cominciavano a sentire la nostra presenza. Istituirono delle pattuglie e misero due fascisti armati in piazza Maciacchini. Noi allora adottammo questa tattica. Aspettavamo che si spostassero per attaccare i manifestini proprio dove si trovavano loro un minuto prima. Non capitò mai che tornassero di colpo sui loro passi. Il nostro lavoro divenne più difficile quando i miei si trasferirono in Corso Italia 24. Piero, che teneva i collegamenti, mi portava il materiale con le disposizioni e io a mia volta dovevo arrivare alla Bovisa e in pieno giorno, col rischio di essere scoperto con la stampa addosso dalle pattuglie o ai posti di blocco istituiti nella zona. I nazifascisti si sentivano scottare il terreno sotto i piedi, compivano perquisizioni, arresti, fucilazioni. Dopo il coprifuoco non potevo rimanere con i compagni. Allora mi trattenevo una parte del materiale che distribuivo da solo nella zona di Corso Italia. Nell'anniversario delle 5 giornate di Milano, nel marzo 1944, tutti i giovani del fronte ebbero l'ordine di riunirsi alle 18 a Porta Vittoria, davanti al monumento che ricorda l'insurrezione del 1848, dove avrebbe dovuto svolgersi un comizio volante. Il comizio non ci fu, ma fu lo stesso un'azione positiva che ci diede coraggio. Eravamo in molti e si vedeva che non temevamo gli sbirri fascisti. Dopo i grandi scioperi del marzo 1944, ci dissero di allargare sia il gruppo che le azioni. Ma Emilio, Tino e io cominciavamo ormai a mordere il freno. Volevamo batterci armi alla mano, andare in montagna. Inoltrammo il nostro desiderio e la risposta fu negativa. Ci dissero che eravamo più utili in città. Per un po' continuammo la nostra lotta silenziosa, ma poi cominciarono a giungere notizie di combattimenti e di rastrellamenti. Eravamo impazienti, volevamo proprio andare. Prima ci preoccupammo di dare una continuità al gruppo. Trovammo altri che ci sostituirono. Riccardo ne assunse la direzione. Ai primi di giugno partimmo. Pagina 12.